presentazione un po' particolare di Giovanni Tematica, ovviamente con noi abbiamo Salvatore Vita. Vogliamo entrare un po' nel merito dell'incontro di questa sera. Intanto l'incontro di questa sera noi apriamolo tavolando la scuola, tavolando sono tante, perché anche due o tre persone che hanno seguito la totalità del percorso, quindi sanno dire quanto è stato lungo, impegnativo, però sempre da una precisa scelta, quella di cercare ogni anno sistematicamente di proporre al più alto livello possibile l'educazione sistematica sui grandi nodi della vita pubblica italiana, quindi europea. Questo è lo sforzo che abbiamo fatto, lo riprendiamo anche quest'anno. Voi sapete, questa sera abbiamo fatto un po' una piccola forzatura portando alle ore 21 l'appuntamento, ma era l'unico modo per riuscire a combinare le date, come voi sapete, i colleghi che ci sono delle volte, quindi abbiamo volutamente fatto questa portatura per organizzativa, ma importante che avevamo assolutamente avere la possibilità di avere con noi Giulia Nida Rubini. In realtà mi sembra importante poter aprire questo corso quest'anno ragionando su quello che sta accadendo in Europa e nel mondo, in particolare in Europa, il loro sguardo alla Germania. Tale rilevanza che ci per poter fare ogni commento a riguardo. Aggiungo solo, prima di dare la parola ai nostri interlocutori, che su questo rapporto con la cultura tedesca cercheremo di lavorare molto nei prossimi mesi. Tant'è vero che fra pochi giorni avremo qui con noi anche il presidente del Max Planck Institute, Baccaro, per discutere con lui appunto del modo come sta evolvendo il capitalismo italiano e europeo. E abbiamo già fissato un appuntamento anche con Wolfgang Streck, che sarà con loro tra parecchi mesi. Mi sembra, poi dico tutto questo per dargli un po' di lavoro, cioè, non è una cosa occasionale. La presenza di Julian Rubin fa parte appunto di un percorso che abbiamo preparato, discusso, grazie molto a Cavalli, ovviamente sempre il nostro tramite per riuscire a ragionare e impostare queste cose. Detto questo, io non voglio aggiungere altro, vorrei passare la parola a Giovanni Tematica, che è filosofo italiano che vive in Germania, a cui devo molti ringraziamenti per aver costruito, averci aiutato a costruire questo appuntamento e per ragionare assieme su il modo come far vivere questo.
Devo tenere molto vicino a questo?
Una volta.
Troppo bene, buonasera a tutti. Dunque, presentare a un pubblico italiano più vasto Julian Nida Rubini, che insegna filosofia e teoria politica all'Università di Monaco di Baviera, però in realtà già da anni è frequentemente ospite di università e istituzioni italiane, implica aprire immediatamente un doppio registro tra filosofia e politica, che chiama in causa in realtà l'ispirazione originaria della scuola di cultura politica della quale stasera si inaugura l'ottava stagione, proprio con la lezione dal titolo Germania Europa, a cui in fase ideativa abbiamo aggiunto idealmente il sottotitolo Per un'economia umana, io cercherò di spiegare in breve perché. Parlo di doppio registro perché all'intensa attività di produzione accademica che ha reso il nostro relatore di stasera uno dei filosofi più noti, non solo in Germania, ma anche in Europa e oltre, va affiancata un'altrettanto intensa e costante presenza nel dibattito pubblico del suo paese, oltre a un impegno politico diretto che è culminato nell'incarico di ministro della cultura e dei media nel primo governo Schröder, ma anche in tempi più recenti l'ho visto protagonista di incarichi di rilievo sia come membro della direzione nazionale della SPD, sia come presidente della commissione dei valori fondamentali dello stesso partito, oltre che come consulente del Bundestag su temi etici. Per dovere di brevità, l'ho promesso, io mi limiterò a evidenziare quattro temi di fondo per chiudere in qualche modo il retroterra di questo progetto filosofico sui fondamenti di un'economia umana che verrà anticipato e riassunto nella sua lezione e come risulta dalla prefazione apposita scritta per l'edizione italiana, quindi il nuovo libro che sta uscendo in questi giorni, che reca il titolo Per un'economia umana, vorrei offrire una base per riattivare in qualche modo, lo anticipava Ferruccio, un percorso pubblico di dialogo e di confronto fra Germania Italia, quindi ecco perché il sottotitolo dovrebbe concretizzare l'accostamento Germania-Europa, in cui aggiungiamo l'Italia, quindi abbiamo in mezzo un concetto di Europa che può, a seconda di come venga concepita, unire o dividere Germania e Italia. Quindi il primo tema non riguarda tanto il contenuto, però la destinazione pubblica di questo progetto e quindi anche del libro, che sembra una divagazione, ma in realtà riguarda, viene proposto in nome di una concezione della ragione e del suo uso pubblico, quello che nel mondo anglosassone viene chiamato public reasoning, che segna la continuità, il confronto, anzi, mi viene da chiamare l'affinità elettiva, una Wahlbergfasche, con autori come Jürgen Habermas e John Rawls, che più o meno sostanzialmente sono accomunati da questa idea della ragione. E questo, soprattutto negli scritti politici più recenti, che vi citerò brevemente, così magari facciamo entrare nella discussione, sotto prospettive parziali per avvicinarsi al grande, non un problema, ma il grande problema della filosofia politica contemporanea, che è quella di concepire come dire, una risposta nel nuovo disordine mondiale che sta caratterizzando la nostra storia, almeno quindi, dalla caduta del muro. Quindi, il primo tema vuol dire che riguarda la filosofia e la comunicazione. Quindi, se l'autore invita tutti voi a una lettura, ritenendo di potervi sgravare da ogni zavorra accademica e specialistica, rifiuta però l'etichetta di divulgazione. Di solito sapete, nelle scienze dure, implica un'accusa nei confronti di chi teoricamente abdicherebbe a un rigore di verità in nome di una ricerca di visibilità pubblica fine a se stessa. E questo ci riguarda soprattutto in questa sede, perché ci costringe a pensare alla quasi totale irrilevanza politica dell'offerta filosofica contemporanea. Questo riguarda anche la mera, come dire, presenza di, io li definisco filosofi commentatori nei media, sul cui ruolo, come dire, solleva il problema fra filosofia, o quello che ne rimane, comunicazione e lo spazio pubblico che in realtà il foro pubblico che si sta dissolvendo sotto la pressione, come dire, mediatica o di una certa forma di comunicazione che in realtà è molto divisiva e non aggregante. Quindi, certo, voi potreste dire, in realtà potrebbe essere percepita come un segnale di munifico pluralismo da parte dei media mainstream, che sono spesso accusati di veicolare un pensiero unico, l'invasione del palinsesto televisivo da parte di sedicenti marxisti rivoluzionari, e uso questa definizione al plurale per scacciare il pensiero che stia pensando qualcuno in particolare in Italia, per cui, come dire, in cui la presenza filosofica si riduce a una ripetizione un po' meccanica e compulsiva di frasi sconnesse, oppure a un narcisismo molto presenzialista. E quindi in questa sorta di tipologia di filosofi pendolari tra il dipartimento universitario e il salotto televisivo, temo che sia inferto un ultimo colpo mortale alla credibilità della filosofia e alla funzione che potrebbe esercitare nella sfera pubblica. Quindi il problema della comunicazione sembra una divagazione rispetto ai contenuti che mi vengono in mente su Germania e Europa, ma in realtà è il problema fondamentale che dà un senso anche al nostro ritrovarci questa sera. Ecco, nel momento in cui la rivista tedesca Zizek, Cicerone, decreta lungo un arco abbastanza considerevole di anni che Jürgen Habermas, Peter Sloterdijk e Julian Miller-Hübner siano in Germania i filosofi che riescono a dominare maggiormente la sfera pubblica, e sfera pubblica quindi al di fuori dell'accademia, questo è un altro modo di dire che anche il nostro ospite è un filosofo molto presente nei media. Però il punto è che i tre nomi che vi cito, Habermas, Sloterdijk e Nida-Lieven, rappresentano, a mio modo di vedere, tre stili completamente diversi di presenza pubblica. E non credo di sbagliarsi, affermo che nel caso di Nida-Lieven ci sia presenza un'etica della comunicazione che impedisce, come dire, una deriva salottiera a cui invece Sloterdijk sembra piuttosto propenso. Poi Poi, tra l'altro, è interessante l'abbozzo di Bertini della presenza dei filosofi in politica, che Habermas abbozza, trovate nel retro della copertina, a proposito della presenza di Nida Bilmanin, ma probabilmente non abbiamo tempo di discuterne. Però questo tema, io su questo vi invito anche a interrogare il vostro ospite, perché probabilmente, vedendo molta filosofia in televisione, vi sarà sorta la domanda: ma quando è che un filosofo ci sta prendendo in giro? E questo non dovrebbe, dovrebbe essere rilevante. Secondo tema, e questo riguarda proprio l'invito all'immaginazione politica che anima questa scuola. Quindi, visto che nonostante il numero infinito di dibattiti pubblici, anche di filosofia, festival della filosofia compresi, il mondo occidentale continua a fagocitare, vuol dire, o assorbire qualunque tentativo di declinare politicamente forme di vita alternative, come dire, a quella imposta da quella che Habermas stesso chiama colonizzazione del mondo della vita, cioè l'imporsi di una razionalità, che nel libro è la razionalità economica che viene analizzata, o se volete una logica del mercato assolutizzata, cioè fuori dei suoi confini, in cui il mercato è un fattore di efficienza per quanto riguarda il mondo delle cose, ma poi finisce per fare economia con le persone, quindi riguarda il suo debordare. Quindi, questione fondamentale, che cosa significa comunicare? Se un filosofo non deve semplicemente comunicare una dottrina scientifica, ma deve difendere in pubblico, testimoniare un ethos possibile, un forma, come riaprire il contenzioso fra forme di vita alternative, soprattutto a fronte del grande appiattimento, possiamo chiamare di crisi etica contemporanea, del grande tentativo di omologazione che in corso volete chiamare l'influenza del progetto neoliberista, che nel libro viene chiamato infantilismo. E appunto l'invito del libro è a misurare l'immunità di questa ideologia contemporanea senza però fare moralismo. Terzo tema, penultimo, crisi etica, appunto, rapporto fra crisi etica e crisi della democrazia. La figura dell'uomo economico che viene trattata in questo libro, in questo progetto, cioè l'idiota razionale, del premio Nobel a Amartya Sen, a cui il libro è dedicato, non è purtroppo solo un'ipotesi teorica fatta da economisti nel chiuso di dipartimenti universitari, ma è, come dire, il prodotto di una disgregazione sociale, di una cultura di un individualismo radicale che conduce alla fine alla stessa scomparsa di un individuo, trasformato in un organo ricettivo del mercato, per citare un brano da Minima Morale di Adorno, scritto alla fine della guerra, Morale, appunto. Quindi, la democrazia vive di presupposti che essa stessa non è in grado di garantire, è una frase citata nel libro. Questo vuol dire che non è per il fatto che viviamo teoricamente, formalmente una democrazia, che non possiamo sorvegliare sulla nostra formazione etica. Chiudo con il quarto tema, che ci fa passare alla seconda parte della stagione, quella propriamente, diciamo, di risposta politica, e con il tema cosmopolitismo versus contro comunitarismo e il tema della sovranità. Infatti l'invito a rinnovare in questo momento il progetto Europa come avanguardia di un'agenda cosmopolitica, non solo umanitaria nell'emergenza, ma umanistica, è uno dei temi degli ultimi scritti politici del nostro ospite. Citerei in particolare il Manifesto per un nuovo umanismo e lo scritto che in Germania sta suscitando un grande dibattito sull'etica della migrazione. Quindi l'idea sui principi di autonomia dovrebbe ridare concretezza a un modello sociale europeo che è stato svuotato da questa sorta di alleanza tra tecnocrazia un po' liberista e il populismo imperante. Credo che sul nuovo umanismo, se non mi pare, ci sarà Michele Ciberti che parlerà. Quindi il grande tema, ho parlato di progetto filosofico, ricorda il sottotitolo del volumetto di Kant sulla pace perpetua, che ha nuova popolarità in periodi abbastanza tristi della storia occidentale, perché Kant, questa idea di Kant, è alle spalle anche molto di Habermas e di Rawls. Chiudo con le questioni più scottanti che il tema Germania-Europa può offrire al nostro dibattito. Ricordo il tema su Germania e Europa, ricorda da sempre la questione, il dualismo che Thomas Mann ha introdotto nel 1953 in una famosa conferenza ad Amburgo, cioè sull'alternativa fra un'Europa tedesca e una Germania europea. E lui allora, niente, cioè mai più un'Europa tedesca in nome di una Germania che doveva normalizzarsi e diventare europea. Ora, probabilmente sul dopo 24 settembre ci saranno i volati qui, e probabilmente lui sosterrebbe che oggi abbiamo un'Europa tedesca proprio perché la Germania è diventata europea, cioè prima di altri ha mantenuto un'idea di modello di una sociale Marktwirtschaft, cioè un'economia sociale di mercato, che altri paesi non hanno saputo tenere in piedi. Quindi è opinione generale di Habermas che, secondo lui, nel tentativo di ristrutturare l'attuale disunione europea, come dire, in senso democratico, la stessa Germania non possa tollerare per suo interesse questa posizione di semi-egemonia. Quindi in questo senso apriamo questo progetto di dialogo e di cooperazione. Poi il nostro ospite è un filosofo bavarese che ha lo sguardo ancora rivolto al sud, quindi ha una lunga frequentazione del nostro paese, né testimonianza del fatto che il nucleo del libro è nato durante l'estate siciliana e si offre e come recita dalla narrazione è un tentativo di parlare auf der Augenhöhe, che in italiano viene tradotto parlare nuovamente alla pari, guardandosi negli occhi, e quindi questo implica che chi più in alto abbia il gesto spontaneo di scendere dalla posizione di privilegio per condividere i problemi fondamentali del nostro tempo. Quindi, visto che il nostro ospite ha non solo la capacità ma anche la gentilezza di parlarvi nella nostra lingua, è con questo spirito e un piacere che vi cedo la parola.
Vi ringrazio per questo invito, per cui partecipano a questa conferenza, a questa discussione stasera. Poi chiedo scusa per il mio italiano, non è perfetto. Diciamo che capisco tutto, capisco veramente tutto, ma non ho la pratica in questi anni, in ultimi decenni, e allora ho perso molto per parlare italiano. Allora dovete essere pazienti. Facciamo così, io comincio con alcuni tesi che Marta ha già sviluppato. Primo, la relazione tra Italia e Germania. È una storia lunghissima, come noi tutti conosciamo. E c'è un cambio in questi giorni, in questi mesi. Questo mi sembra abbastanza interessante, perché quando si vede al regime delle lingue in Europa, è stabilito che si parla questa lingua del suo paese, e poi ci sono tradizioni in queste conferenze, io essendo ministro per alcuni anni partecipavo a queste conferenze europee. Ma stranamente, anche adesso, quando si vede che molto probabilmente la Gran Bretagna lascia l'Europa, non è 100%, ma 90%, 95% di più, si fa finta che il regime delle lingue non cambia. C'è un paese in Europa che parla inglese, di lingua materna? Infatti no, perché Ireland, Irlandia, ha la sua prima lingua non inglese. Allora non abbiamo più nemmeno un membro stato del comune europeo che parla inglese. Dico questo solo perché vediamo se questa politica di una lingua franca continua o no. Secondo me è un chance, una possibilità, un momento di cambiarlo, non perché sono contro la lingua inglese, ho vissuto negli Stati Uniti e scrivo anche saggi in inglese, eccetera. Questo non è il punto. Il punto è che il plurilingualismo sta si demolisce, che si vede per esempio nei numeri di traduzioni di romanze francesi in tedesco, italiano in tedesco, tedesco in italiano, eccetera, eccetera. Allora abbiamo un centrismo americano, più o meno, anche i miei studenti, quando vogliono fare carriera, Berkeley, Harvard, eccetera, ma abbiamo un sistema scientifico il più grande del mondo, più grande di questo degli Stati Uniti in Europa, e non abbiamo questi rapporti stretti, cooperativi tra Italia, Francia, Germania, eccetera. Invece la Germania con Stati Uniti, l'Italia con Stati Uniti, con centri della ricerca negli Stati Uniti. E questo è una situazione che secondo me non è la, come si dice, non aiuta una prospettiva europea. Una prospettiva europea che non diventa più e più culturalmente dipendente dagli Stati Uniti. Primo pensiero. L'altro è: qual è la crisi in Europa? Io direi che questa crisi ha gran parte una crisi culturale, anche politica, anche istituzionale, anche economica, ma gran parte è una crisi culturale. E questo si vede, per esempio, in questi discorsi europei, dove tutti partecipano dicendo: sì, noi siamo pluralisti, noi sappiamo che non abbiamo quasi niente comune tra Stoccolma e Palermo, mi hanno detto in una conferenza europea in Salamanca, ma tutti quanti siamo per il multiculturalismo, il multilingualismo, il rispetto per una cultura diversa, eccetera, eccetera. È vero questo? Quando si sta a Shanghai, per esempio, si vede che ci sono tante cose comuni in questo ambito europeo, che se questo progetto di un'integrazione europea non ha un fondamento in cose comuni, allora non succederà, secondo me, non succederà mai. Allora, la sostanza culturale di questo progetto di integrazione europea mancava per tanti anni, e forse quando si vuole cambiare la situazione, superare la crisi, non solo istituzionalmente, ma anche culturalmente, forse questo discorso fa parte di questo. E poi, terzo, fino adesso c'era anche un Club of Three, Lord Weidenfeld, che ho parente di me, Lord Weidenfeld, Club of Three, intellectuals from Germany, France, and credo quello, incontri di questi intellettuali. Ma questo Club of Three doesn't exist in the future. Allora, come sarà Club of Three in future? Italia, Francia e Germania. E questo cambia molto. Cambia i pesi, i concetti di Europa. Quando c'è Gran Bretagna che è contro una integrazione più profonda, poi la Germania che è in favore di una integrazione molto profonda, ma contro una integrazione economica o economica sociale. E adesso abbiamo Francia e Italia, diversi, paesi molto diversi, ma nonostante hanno interessi comuni. E questo gigante, economicamente gigante, tedesco, è debolito. È debolito. Dopo l'uscita di Gran Bretagna, questo gigante economico è molto più debole di prima. Allora questo è anche un chance. Forse un svantaggio per la prospettiva tedesca, secondo me per l'Europa è un vantaggio. possiamo discutere questo dopo. Questo libro ho scritto durante la crisi economica mondiale, ma non per sviluppare un progetto come superare questa crisi, ma per capire quale tipo è questa crisi. E secondo me questa crisi non è una crisi economica, forse istituzionale, politica. È una crisi economica, istituzionale, ma anche culturale, anche filosofica. E questa crisi non è finita. Non è finita. Ha iniziato con un subprime market crisis, specialmente in California, un problema economico molto limitato, un risultato di una politica del Fed, con, come si dice, una moneta leggera, si dice in italiano, e una politica di Clinton che voleva sviluppare una politica sociale che include anche quelli che fino adesso non avevano una casa. Un scopo molto accettabile, ma il risultato era economicamente molto pericoloso. Poi è un problema economico locale degli Stati. Questo problema diventava un problema mondiale per quali ragioni? Per cominciare sul campo economico. Perché il sistema bancario è globalizzato e negli ultimi anni non è più controllato politicamente come prima. Allora, il sistema bancario in frattempo è un sistema più o meno autonomo, non ha più da più controllo politico come nei decenni prima, diciamo 30 anni fa, 40 anni fa, anche tra le due guerre, dopo 29, ognuno sapeva che così non si può procedere, è cambiata la situazione. Poi è una crisi dell'Unione Europea, non tanto perché ci sono problemi finanziari, alcuni paesi, ma perché la Comunità Europea non aveva i mezzi di reagire a questo. Gli Stati Uniti hanno reagito meglio che l'Europa, molto meglio, anche molto meglio. Qual è la differenza? La differenza è che i centri dell'economia finanziaria sono a New York, a Londra, qui una politica senza controllo, quasi senza controllo. E l'Europa non ha un ruolo importante o forte in questo gioco. E l'Europa non ha sviluppato fino adesso un'alternativa a questo sistema di capitalismo finanziario. Capitalismo che in tedesco ogni tanto è chiamato casino capitalismo. Casino Keynes. Origine. Terzo, questa crisi ha una dimensione culturale e filosofica. E questo vorrei spiegare adesso. L'idea è che un'economia efficace funziona così. Abbiamo attori che ottimizzano le sue interessi. E che abbiamo un mercato più o meno ideale, non controllato, un po' regolato. E questo risulta in distribuzioni che si chiama Pareto Efficient.
Pareto efficiente.
Wilfredo Pareto.
Scienziato.
Questo è un modello economico, si può fare, si può spiegare alcuni fenomeni sui mercati economici. Non è un gran l'unica cosa, si potrebbe dire. Ma qui non finisce la storia, perché questo modello è legato a una teoria della razionalità dell'uomo, una antropologia. E questa ideologia è molto forte. In questi giorni abbiamo Nobel Prize winner Richard Thaler. È uno dei dissidenti, dice, ma questo modello homo economicus, che nel frattempo domina questo discorso economico, non esiste, infatti la gente non si comporta così, eccetera, eccetera. Secondo me, questo atteggiamento di Richard Thaler, che aiuta per il discorso, ma è sbagliato, perché lui dice, non siamo perfettamente razionali. Vuol dire non siamo così come questo modello economico descrive. Ma questo vuol dire che questo modello è adatto, ma solo che uomini non si comportano così. Io direi che c'è un problema filosofico, ma anche culturale. Se noi abbiamo una narrativa, non so, del campo postmoderno, nonostante uso questa parola, se abbiamo una narrativa che la razionalità vuol dire che si ottimizza i suoi interessi e che non, la cooperazione è un tipo di interazione irrazionale, è la, come si dice, la partecipazione a una pratica collettiva, per esempio perché faccio membro di un gruppo di persone con cui ho interessi comuni o anche atteggiamenti comuni o una religione comune, eccetera, eccetera. Comportamento che costituisce questa comunità è di nuovo irrazionale. Allora quasi tutto è irrazionale e solo uno sopravvive, un tipo di razionalità sopravvive. È la razionalità economica che ha senso solo sui mercati e non fuori dei mercati economici. E qui l'analisi è quella. E faccio un esempio molto centrale per tutta l'argomentazione. Questo è un argomento non di Habermas, anche se Habermas in questo rispetto è abbastanza vicino alla mia, io alla sua filosofia, ma Habermas ha un altro tipo di filosofia pratica. Ma questo, la comunicazione e la rilevanza della comunicazione è un elemento che è comune tra Habermas e la mia filosofia. Ma l'analisi è un po' diversa. L'analisi è quella. Se noi usiamo una lingua, se noi facciamo parte di una comunità che comunica con successo, che comunica con successo, allora ci sono regole, le quali sono costitutive per questa comunità. Questa comunità che comunica, che ha la lingua insieme, eccetera, eccetera. E queste regole sono almeno tre. La prima regola è che in generale, normalmente, si comunica veritiero, l'altra regola è fa la parte simmetrica, vuol dire io aspetto che l'altro è veritiero e perciò io ho fiducia. Fiducia in un senso soggettivo vuol dire io ho fiducia che lui dice solo cose che lui pensa che sono vere. Si può sbagliare, chiaro. Nel senso oggettivo, io ho fiducia in una persona quando dice, una persona dice qualcosa, quando non solo ho fiducia che lui è veritiero, ma anche che questo che che lui pensa che è vero è infatti vero. Molto crudo adesso come lo presenta. Ma senza queste tre regole la comunicazione non può funzionare. E ci sono tanti saggi che dimostrano questo nella filosofia del linguaggio. Questo ha da fare con la relazione tra etica e economia. Perché? Perché la pratica economica dipende di una comunicazione funzionante. Quando la comunicazione non funziona, allora la pratica sui mercati non funziona più. È una firma, un'azienda, volevo dire, un'azienda non può funzionare quando non puoi comunicare internamente o anche esternamente con altri che cooperano con questa azienda. Allora, quando si accetta che senza comunicazione non c'è una pratica economica che ha successo, in lungo termine, diciamo, successo, allora si accetta che ci sono regole normative che costituiscono la comunicazione. Allora non è vero che, allora in inglese, come spesso detto, the market is a morally free zone. Non può essere, perché as a markets as morally free zones non conoscono comunicazione. E questo fa parte di una prospettiva più ampia. La prospettiva più ampia è che l'uomo è una specie che forse è più cooperativa che quasi ogni altra specie del mondo. Allora, noi, la cooperazione costituisce questa specie. C'è un scienziato che dice che il fatto che siamo capaci, essendo uomini, facendo parte di questa specie, siamo capaci di avere empatia, di capire come l'altro sente. Senza questo non si può capire come possiamo sviluppare una lingua, imparare una lingua, i bambini, le bambine, come possono impararne. Qualche Tomasello, questo è scienziato. Io direi che, infatti, c'è qualcosa che è vero in questa analisi, anche se ci sono tante discussioni. È molto strano che il mainstream dell'economia contemporanea non conosce una cooperazione razionale. Ogni cooperazione è irrazionale. È molto strano. Perché allora vuol dire che un elemento costitutivo dell'umanità è definito e analizzato di essere irrazionale. E qui provo di cambiarlo, non nel senso anti-economico, ma questo progetto è che l'economia fa parte di una pratica umana più ampia, che deve far parte, non deve essere distaccata. Questa pratica economica non può essere distaccata della pratica umana in generale. Non so come tradurre, allora lei di Marta forse traduce questo, wie ich das ausdrücke, ist ja, dass die Ökonomie eingebettet bleiben muss, kulturell.
Si riferisce alla parola chiave del libro che ha inventato in tedesco, cioè io l'ho resa con contenimento. Così come dire, la logica del mercato viene contenuta nel momento in cui viene rimessa nel suo albero naturale, quindi ha inventato un contenimento, che in realtà è la parte fondamentale che aspetta poi la sua politica.
E in questo senso questa analisi fa parte di un progetto di rinnovare l'umanesimo. Un altro libro che un anno fa, in tedesco un po' più. pesante sul un rinnovamento del umanesimo. Allora, e questa discussione fa parte di questo progetto un po' più ampio. Allora, per concludere, se posso ancora, forse già troppo tardi, vorrei leggere un po' della prefazione, perché questo è da fare il nostro discorso. In realtà questo libro è inteso non tanto come critica violenta agli sviluppi erronei dell'economia contemporanea, ma come una guida filosofica per la loro umanizzazione. La sua tesi generale è che una prassi economica, in particolare quella che pone l'ottimizzazione come fine dell'azione, debba rimanere nell'alveo di regole e strutture, si dice così?
Sì.
Senza le quali non sono possibili la cooperazione, il rispetto, l'affidabilità e la fiducia. Un mercato economico sfrenato, una prassi che ottimizza sempre individualmente, forzando tutte le strutture, distrugge alla fine le condizioni del suo stesso successo. In Germania o in Italia, in Europa in generale, ma anche nella maggior parte delle regioni del mondo, viviamo oggi all'interno di complessi rapporti di scambio e di interazione reciproca tra Stato, economia, di mercato, capitalismo finanziario, società civile e cultura. E si deve almeno avere un concetto di questa relazione complessa. Un'economia umana rimane nell'alveo di strutture di cooperazione, come dette, intesa, riconoscimento reciproco e inclusione. È un motore di innovazione e salvaguarda le risorse con le quali possono essere finanziate le misure di perequazione sociale. L'idea di un'economia umana non richiede una diversa e radicale alternativa al mercato e alla proprietà privata, ma piuttosto che le loro tendenze distruttive, ostili alla società, alla cultura e all'umanità, vengano arginate. È nell'interesse dei suoi stessi attori che il mercato economico non venga assolutizzato. Solo il mercato economico riportato nel suo alveo venga nel suo alveo da misure di contenimento può rendere possibile una prassi economica umana. Il mercato come strumento di controllo e di distribuzione della produttività economica rimane però indispensabile per discutere questo. E l'ultimo pezzo. C'è da augurarsi che il progetto europeo non fallisca a causa di interessi e valutazioni differenti. È anzi auspicabile che, sotto la pressione della crisi attuale, venga rinnovato come avanguardia di un'agenda cosmopolitica, io avviso assolutamente inevitabile. La segmentazione politica in stati nazionali indipendenti è disfunzionale rispetto a ogni successiva fase di globalizzazione economica e culturale. Non lo so, ma forse questo libro potrà contribuire a un'intesa tra Germania e Italia. Penso a un accordo sui principi di un'economia umana con il rispetto delle differenze di cultura e tradizione. Si può dire un'intesa transalpina, raggiungibile guardandosi nuovamente negli occhi, come detto, e dialogando alla pari. Grazie.
Grazie. Se noi procediamo un po' con il nostro metodo consueto, domande da parte vostra, abbiamo con noi anche Salvatore Becca, poi direi tu Salvatore come vuoi interpretare. Raccogliamo prima qualche osservazione anche altra. Vediamo liberamente, vediamo se ci sono. Prego. Dai, Marchese, prego.
È stato molto bello. Mi viene in mente dalla sua esposizione una battuta. Non è che lei intende un'umanizzazione dell'ordoliberismo?
Vorrei chiedere cosa è il fondo di
liberalizzare. Il mercato è superiore a qualsiasi altro.
Il liberalismo è molto ambivalente. Se si vede nella Costituzione italiana, nella Costituzione tedesca, i primi articoli sono tutti provenienti dal liberalismo del Novecento, vuol dire liberalismo ai diritti, e lo Stato non deve violentare questi diritti. Allora è una restrizione del potere statale. E questo è importante, una parte del liberalismo che non si deve mai lasciare. Poi c'è un'altra versione di liberalismo che dice il mercato è il modello di tutto. E contro questo è la mia argomentazione. Allora, nel senso di rinnovare o integrare gli elementi più importanti del liberalismo, sì, sono un liberale di sinistra, ma non in questo senso del liberalismo, neoliberalismo, libertarismo, che pensa che il mercato è il modello dell'interazione umana. Questo mi sembra sbagliato, il mercato è importante, ma solo nei confini ristretto da queste regole che sono costitutive per una pratica umana cooperativa.
Buonasera. Nell'introduzione è stato citato l'ex cancelliere Schröder, con il quale il professor Nina Rümelin ha collaborato nel passato. Ora Gerhard Schröder è presidente di Rosneft, compagnia petrolifera russa, e oggi abbiamo letto un editoriale del professor Ernesto Galli della Loggia, filosofo della politica, sul Corriere della Sera, nel quale questo fatto, insieme ad altri, viene interpretato come segno dell'ingerenza di tradizioni e modelli di civiltà teologico-politiche, ortodossia russa, comunità islamica, dispotismo cinese, che attraverso fondi sovrani si propongono di acquisire le conoscenze tecnologiche, le infrastrutture strategiche di una civiltà occidentale in declino, affette da infantilismo politico, per usare la sua definizione, un pieno e un vuoto, che sembrano impermeabili a livello di speculazione filosofica, ma destinate a collaborare in base a una responsabilità ambientale. Ecco, questa caratteristica della responsabilità globale e dell'ambiente mi sembra che non abbia citato.
Gertrude non mi ha chiesto se può fare se mi avessi chiesto direi lascialo perché la distanza con questo regime sarebbe meglio. C'è un'altra cosa, il rapporto tra Europa, anche Germania e Russia è un po' strano che la sinistra o una gran parte della sinistra in frattempo sembra di aver dimenticato questa tradizione di Entspannungspolitik, Détente, quasi totalmente. Abbiamo cooperato con uno Stato molto peggiore di quello che Russia è oggi, negli anni 70, per esempio. Allora direi che è molto pericoloso questa strategia che, a parte anche nella sinistra, almeno nella sinistra tedesca, Grüne, Verdi specialmente, sono molto per una politica che include l'Ucraina nel campo europeo contro Russia. E questo mi sembra essere molto pericoloso. In questo, se Gertrude, io non sono Gertrude, abbiamo anche avuto i nostri conflitti, ma se Gertrude, invitate Gertrude, probabilmente direbbe va bene la mia vita, punto primo, e poi vorrei aiutare a sviluppare un rapporto più cooperativo tra Europa e Russia.
Grazie, prego. Sì, per forza, tu lo registrato.
Intanto la ringrazio per l'intervento, mi è piaciuto molto. Io ho una domanda sul capitalismo finanziario, perché ho letto molti libri che parlano di questo argomento, e in particolare ho letto di Mark Fisher, che era un teorico inglese che purtroppo si è tolto la vita qualche anno fa, era molto radicale. Lui sostiene che il capitalismo finanziario ha vinto e che non ci sono più alternative. Lui parla di capitalism realism, cioè parafrasando il famoso realismo socialista. Dice che ha vinto perché ha inglobato tutte le alternative possibili, anche quelle del piano, anche quelle che erano negli schemi delle sue alternative. E un po' mi ricorda il famoso piano sul pianeta di Deleuze e Guattari, che già negli anni 70 dicevano che il capitale integrato farà quello che il comunismo non è riuscito a fare. Questo secondo me impatta molto anche sulla sinistra, perché noi vediamo una sinistra depotenziata, la vediamo inglobata fondamentalmente, no? Chi è deluso dalla sinistra dice, beh, ormai è una destra, ma secondo me è un sottoinsieme di questo fenomeno filosofico. Io sono d'accordo con lei che il problema è filosofico e culturale. Ecco, io volevo solo chiedere, lei è d'accordo con la tesi di Fisher, o siamo condannati al capitalismo finanziario per sempre? Grazie.
Questa domanda è una domanda molto interessante, ci forza di discutere un tema molto politico. Se sei interessato, anche se dico qualcosa su questo, per alcuni anni con la Commissione, ho guidato la Commissione.
La Commissione sui valori fondamentali della Stato.
Dopo la conflitta di 2009, dove hanno pensato che forse posso aiutare. E l'esperienza era che questo che dico adesso, diciamo così, fino adesso è impossibile di convincere gran parte del campo politico socialdemocratico o anche più di sinistra. Ma nonostante penso che questo che dico adesso è giusto, è vero, ma so che è difficile di convincere la gente. Il punto è quello, stranamente il capitalismo finanziario è in una crisi molto fondamentale, secondo me. E questo si vede a parte quando si analizza il successo tedesco economico. In Germania il settore finanziario non è forte, è debole, è molto debole. E abbiamo tre tipi di banche che non sono certe banche, non so come tradurre. Staatsparkassen, Kreisparkassen e poi banche private. E le banche private sono molto debole. Gli altri due tipi sono molto più forti. Gli economisti degli Stati Uniti, che strano sistema, hanno un gran parte delle banche sono dello Stato, hanno una pratica molto diversa, poi lo Stato non deficit spending non lo fa più per anni, nonostante la crescita è abbastanza bene, non è ottimo, ma è abbastanza bene. Come mai che questo può funzionare? E qui abbiamo una ripetizione di una situazione prima, 20 anni fa, 25 anni fa, maggior parte dei economisti ha detto, anche questa parola devi tradurre, dass nur die Dienstleistungsgesellschaft avrà un futuro. Un'economia che ha gran parte, 90% sui servizi, in Europa. Io mi ricordo bene che Pierre Schröder, nell'anno 2002, ha detto contro la maggioranza dei ministri, che lui vuole far tutto che non ci sarà una deindustrializzazione della Germania. I Verdi e anche l'ala sinistra del Partito Sociale Democratico erano in favore di un sviluppo, Richtung Dienstleistungsgesellschaft. E l'agenda di Schröder ha avuto anche questa funzionalità di impedire un sviluppo in questa direzione. E in questo anche, c'erano tanti svantaggi anche, ma in questo è stato un successo. Perciò dico, questa battaglia non è ancora finita. Quale tipo di capitalismo sopravvive alla fine? Adesso Gran Bretagna, London City è un problema grave. Abbiamo una questo settore. Perciò spero e penso che questa analisi è sbagliata, ma non abbiamo fino adesso un concetto di una pratica alternativa. Questo è il punto.
Grazie. Ci sono alcuni, una doppia, facciamo un paio di chiedere
sì.
Emergenza per Giovanni. Vediamo. Altre domande? Salvatore, se no. C'è una domanda. Prego. Non l'avevo vista.
Posso chiedere, ritiene che ci sia un legame di quale tipo tra la crisi che c'è stata negli Stati Uniti per quanto riguardava i mutui, quasi a gogo sembrava che fossero concessi anche un ulteriore mutuo per pagare le rate del mutuo precedente, e questo ha creato un vortice, credo, a un certo punto di incapacità di mantenere, come posso dire, la solvibilità dei mutui che si erano accesi. Il governo americano, credo, di fronte a una situazione dove i dirigenti di queste società finanziarie, che del resto erano stimolati a continuare a fare mutui su mutui perché erano interessati personalmente all'incremento dei mutui della finanziaria da cui dipendevano, lo Stato americano ha concesso dei prestiti a queste società che stavano andando al fallimento, anche perché a un certo punto venivano quasi svenduti ad altre finanziarie a un valore molto più basso, credo si trattasse tra il 50 e il 30% dei mutui rimasti insoluti. Però il governo americano, pur aiutando con finanziamenti massivi, nello spazio di un paio d'anni è diventato di tutti questi capitali prestati a queste società per sostenerli. In Europa si è arrivati in ritardo questa crisi, come fosse una catena che ci mette un po' di tempo a mettersi in moto. La situazione fosse anche complicata per quanto riguarda le banche o i mutui, sotto questo aspetto dei mutui. La crisi della Grecia credo sia stata dovuta in buona parte a finanziamenti di banche europee che rischiavano di non rientrare dei loro prestiti, e si è creato una specie di meccanismo perverso. A questo punto poi volevo chiedere anche per quanto riguarda il bail-in e l'addossamento, diciamo, agli obbligazionisti di un certo tipo dei debiti bancari. È stato, posso dire, è stato, come posso dire, scoperto in Italia sotto vari aspetti, quando in Germania, prima che scadesse un certo termine, le banche regionali, certe cooperative, erano state, come posso dire, già risanate. E ho sempre avuto l'impressione che l'Italia fosse sprovveduta, o a Bruxelles non sapessero cosa facessero, perché sembra che siano arrivati a chiudere le stalle come poi erano già scappati.
Grazie. Sono d'accordo.
Se ero abbastanza, voglio dire, lucido in questa ricostruzione, o se c'era qualche falla che non è sfuggita.
Grazie. Lorenzo, prego.
Sono state considerazioni molto interessanti, e soprattutto per chi si occupa di rapporti tra filosofia e economia, come anch'io faccio, e quindi vorrei fare un piccolissimo ragionamento che pone delle questioni. Il primo punto è, secondo me è abbastanza ordoliberale questa proposta, perché l'idea che il mercato funziona in un contesto di istituzioni. Solo che le istituzioni di Niederrümelin sono questo tessuto della comunicazione, che, se è l'uso della ragione pubblica, è anche compatibile con l'idea di una costituzione. E questa è una versione dell'ordoliberalismo, che non è così cattivo in realtà in molte versioni come noi pensiamo. Meno cattivo del neoliberismo o del libertarismo anglosassone. Quindi c'è molta confusione quando si parla di questo. Quindi io vedo abbastanza, però proprio per questo io trovo qualche difetto, diciamo un eccesso di minimalismo. In realtà il mercato in molti casi non funziona nemmeno nei suoi parametri, nei suoi standard, e quindi noi abbiamo bisogno probabilmente di questa proposta anche di disegnare istituzioni, forme di funzionamento dell'economia alternative ai mercati, all'interno stesso dei mercati. Basta pensare alle imprese, che non sono mercati. Quelle tedesche sono un buon esempio, almeno alcune di queste, perché il modello tedesco non è quello del Mittelstand, è diverso dal modello dello shareholder value, quindi probabilmente è funzionale al mantenimento di un'industria efficace, efficiente, di buon livello, più di quello dello shareholder value, che ha portato alla deindustrializzazione. Gli Stati Uniti sono deindustrializzati, la Gran Bretagna è deindustrializzata, quindi il dominio del sistema della finanza uccide l'industria. Però questo è un design di istituzioni diverse, che non sono mercati, sono istituzioni che operano nel mercato. E allora qui l'altra questione è, non è tanto vero che il modello economico, della razionalità economica, consideri la cooperazione come irrazionale. Almeno io su questo vorrei chiedere un chiarimento. Noi abbiamo un sacco di spiegazioni basate sulla razionalità economica dell'emergenza della cooperazione. Il punto è che, e questo sono d'accordo, che non è una razionalità cooperativa. Cioè l'idea è che, tra l'altro questa idea è di un economista tedesco, ahimè, un grandissimo economista tedesco, Reinhold Selten. Cioè noi non teniamo fede a quella roba che è stata spiegata, cioè che noi diciamo la verità, ci aspettiamo che gli altri dicano la verità, e l'aspettativa è vera essa stessa, presuppone che il mantenimento dei commitment, degli impegni, è un presupposto della comunicazione. Ma gli economisti dicono che invece le promesse non sono credibili, a meno che non siano autointeressate. Quindi l'idea è che la cooperazione emerge da comportamenti autointeressati, egoisti, quindi in qualche modo la cooperazione emerge malgrado la razione, malgrado il fatto che noi non cerchiamo la cooperazione. Però non è che siamo irrazionali, siamo razionali economicamente, e emerge attraverso l'interazione evolutiva, ripetuta, ma là emergono anche le norme, le istituzioni, tutte queste delle cose. Quindi il punto, secondo me, non è tanto che la razionalità economica schifa la cooperazione, perché anzi c'è tantissima letteratura, ma è, secondo me, che questo tipo di proposte, che mi sembra simile anche ad esempio alle idee di John Searle sui fondamenti delle istituzioni, possono essere proporre modelli di comportamento anche economico dove la razionalità sostiene la cooperazione direttamente. Però questo vorrei dire, per concludere, si fa, cioè gli economisti queste cose le fanno. Gli studi di tipo di behavior economics non sono solamente basati sull'idea che la gente fa errori, ma si cerca di modellare diversamente la razionalità economica, dove il problema non è l'ottimizzazione, cioè si massimizzano funzioni o si hanno obiettivi che si perseguono razionalmente, che però sono definiti diversamente. E includono, ad esempio, questa idea che se la gente comunica, sviluppa il che presuppone l'impegno a tenere fede agli impegni presi, diciamo così, e questo si riflette sui comportamenti. Allora, questa idea potrebbe servire, per concludere, diciamo, a essere un po' più coraggiosi a fare delle riforme delle istituzioni economiche, non a dire il mercato è buono se è limitato, no? Noi dobbiamo fare delle riforme dentro al mercato con questo tipo di idee, e si possono fare perché sono applicabili anche all'azione economica. Gli esperimenti fanno questo, tutto il settore dell'economia sperimentale sperimenta tutte queste cose che sono non mercati in buona sostanza. Quindi si potrebbe persino essere un po' più coraggiosi. Ad esempio, io non credo affatto che i diritti di proprietà, nella loro versione che noi usiamo in economia, siano compatibili con il perseguimento di obiettivi di welfare economics tipo quelli che Amartya Sen propone. E quindi ci dovrà essere un po' più coraggioso, non so come dire, ecco, un po' meno ordoliberale, anche se io non penso che l'ordoliberalismo sia cattivo.
Sono aspetti molto interessanti, grazie per questi. Queste domande, tre risposte. Comincio con la domanda più complicata, o diciamo che per me è più difficile di rispondere, è l'ordoliberalismo. Con Karl Huma, forse conosce questo professore tedesco, sono tre modelli di filosofia e di economia di lingua tedesca. Allora, Karl Hohmann, poi Sankaren Ulrich, Peter Ulrich, della mia professione. E con Karl Hohmann assieme ho fondato un tipo di studio, PPB si chiama, PP come Oxford, tipo. E da 20 anni abbiamo questa discussione sull'ordoliberalismo. Allora, la differenza è quella. Karl Hohmann e Jungen hanno l'idea che c'è un problema di integrare cooperazione, dico dopo qualcosa su questo, cooperazione nel mondo economico. La proposta di Karl Hohmann e ordoliberale è: ok, facciamo sanzioni, incentivi, regole, e allora soli, c'è una soluzione di questo problema. Io direi sì, se una soluzione di questo tipo è possibile, allora facciamo. Ma il problema della cooperazione è molto, molto più ampio, e ogni regola normativa, secondo me, risulta in un social dilemma, prisoner's dilemma type, no? E l'idea di risolvere tutti questi tipi di prisoner's dilemma vuol dire che abbiamo una società, una politica totalitaria che controlla quasi tutto. Allora, sistema, forse si dovrebbe avere due ore per questa discussione, ma queste infatti il centro della mia ricerca da tanti anni fa. Il punto è, infatti, so che questo non è il consenso comune, che la cooperazione è solo lì dove, nella concezionalizzazione del game theory, esiste un prisoner's dilemma, un vero prisoner's dilemma. Vuol dire una situazione nella quale la ottimizzazione individuale risulta in una distribuzione che non è parito efficiente, che non, la efficienza che non
si può.
Allora, normalmente Axelrod e tanti altri hanno soluzioni, dicono, ma iterazioni, per esempio, aiutano, o sanzioni, eccetera, o anche la irrazionalità aiuta. Selten, non usa il modello economico, alla fine dice ci sono queste heuristics, eccetera, eccetera, che guidano, anche Richard Tuck, che guidano il nostro comportamento, perciò la razionalità economica è limitata, perché normalmente non ci comportiamo così. La mia posizione è molto diversa, è quasi opposta. Dice, la cooperazione è un tipo, la cooperazione genuina è un tipo di azione o di comportamento che può essere, non sempre può essere razionale, ma di scegliere una strategia che è, adesso so solo la parola inglese, dominated, non può mai essere dominata, non può essere mai razionale. Per un economista non può essere mai dominata, ma questa è cooperazione. E la spiegazione che ho per questo è che qui ci sono i limiti dell'individualismo. Vuol dire io faccio parte di un comportamento comune, io partecipo in questo comportamento di 3, 4, 5, 1000 persone, accettare che non ottimizzo i miei interessi, ma faccio questo che quando le mie aspettative, come si comportano gli altri, saranno realizzati, risulta in una pratica che per noi tutti può essere accettabile. E questo atteggiamento fa parte della nostra cultura, fa parte forse della nostra specie. E questo mi sembra abbastanza importante, di includere, questo tipo di intenzionalità nella teoria della razionalità e non farlo esterno dicendo ma questo è una cosa psicologica irrazionale, non lo so, no, è nel cuore della razionalità.
C'è un'altra domanda? Prego. Un paio di domande. Grazie. Allora, una è a proposito della crisi culturale. E mi sembra che ci sia un'importante contraddizione da sciogliere nella società di oggi. Da una parte abbiamo una corsa all'accademizzazione, ai titoli, sì. Mentre dall'altra parte abbiamo invece questo impoverimento culturale. Come si può fare a far scendere dalle loro torri d'avorio le materie che si stanno sempre via via specializzando e come possiamo fare per far uscire la filosofia dalla sua splendida isolation di cui ha già parlato, e al di là del fatto che il suo venire qui è già sicuramente una risposta alla domanda e tutte le iniziative della Casa della Cultura lo sono. E per questo la ringraziamo. La seconda domanda invece è a proposito del linguaggio, e cioè sarebbe bello che tutte le discussioni si svolgano non si svolgessero come quando leggiamo i dialoghi di Platone, cioè ci sono delle tesi, ci sono delle obiezioni e poi si arriva a una conclusione. Però sappiamo bene che non è così, c'è una componente orgogliosa all'interno delle persone che in qualche modo non permette, non lascia che sia così facile accettare quelle tre regole del linguaggio di cui parlava prima e che quindi non ci permette di intendere, di convincersi come appunto un vincere insieme, trovare una soluzione e senza ecco, rancore, senza remore, per appunto, come diceva Aristotele, per l'amore per la verità, che è più importante di qualsiasi altra cosa. Queste sono le due domande.
Grazie. Due domande molto belle, forse alla fine del nostro, non so. Allora, la prima, per essere molto corto, direi che il processo Bologna ha distrutto molto in Europa. La strumentalizzazione, anche economizzazione, della formazione, anche al più alto livello, ha distrutto molto. Forse in Italia è simile come in Germania, forse in Germania è ancora più distruttivo. In Italia ci mancano i soldi all'università, ma ho l'impressione che il spirito è ancora più vivo. In Germania l'economizzazione ha marginalizzato anche di più le umanistiche e il spirito dell'università. Come cambiarlo? È un'altra discussione, come lei sa, che ho presentato alcune proposte come cambiarlo, ma questo è un altro tema, dovremo discutere questo forse nel futuro. Io penso che adesso siamo a un punto dove si vede che questa via trascorsa in questi anni e non possiamo continuare così. I giovani, a parte, hanno rivolto, ed è tutta l'Europa, pochi anni fa, e quando si vede le parole che hanno usato, le parole sono vogliamo una Bildung in tedesco, una formazione che ha un valore in se stesso, anche che aiuta di avere un mestiere, eccetera, eccetera, ma non vogliamo questa strumentalizzazione della nostra vita anche. Per 600 anni, 500 anni, è sempre stato così che in questi pochi anni dopo si è diventato adulto e prima che si comincia con un mestiere c'erano anni di libertà. Questo è finito, quasi totalmente. Questo non è non aiuta il sviluppo della personalità, secondo me. Allora, un gran sbaglio, secondo me. E l'altro, al riguardo della filosofia, specialmente la filosofia, questa è una seconda domanda. Qui sono più ottimista, a dire la verità, perché le chiese hanno perso una parte del suo ruolo. Tutta l'Europa. E c'è tanta gente che dice ma la filosofia deve aiutare adesso. Orientamento, chi può aiutare di orientarci un po'. Dobbiamo essere molto attenti che queste aspettazioni non sono troppo ambiziose, che la filosofia poi alla fine devi dire, ma noi non lo facciamo. E ci sono questi filosofi, no? Dico i nomi, che vanno in televisione, questi discutono, dico, ma io ti posso dire così o così. Ma è un po' più complicato, la filosofia può aiutare a chiarire le cose, ma normalmente non chiarisce le cose. Il nostro mestiere è chiarimenti, concetti chiari, criteri chiari, ma la soluzione politica non è il mestiere della filosofia.
Grazie. Vediamo, è interessantissima la discussione che sta sviluppando. Abbiamo solo altri interventi. Salvatore, prego.
Sì, volentieri, io sono molto grato a Iulia di intervenire per essere qui e per le cose che ci ha detto. Sono cose che meriterebbero molto lunga discussione. Ma è molto difficile, ci sono moltissimi punti importanti e tuttavia penso che dovremmo, come dire, fare tesoro di quello che abbiamo ascoltato, della lettura del libro, e quello che a me sembra più importante è la possibilità di una prospettiva culturale europea che sia, diciamo, nei tempi difficili dell'Unione Europea, che in qualche modo, disponendo del repertorio delle possibilità alternative nel proprio passato, il passato è questo, il passato è irrevocabile, ma il passato è interpretabile in una maniera di mondo. E ci sono cose luminose nella vicenda europea, ci sono cose molto cupe nella vicenda europea. Però se noi in qualche modo ci impegnassimo nella comunicazione verifica tra studiosi e studiose, adesso parliamo di filosofia perché il mestiere facciamo quello, insomma, senza nessuna enfasi particolare, come tu stai dicendo. Questo potrebbe essere un progetto che mira alla possibilità di costruire passo dopo passo, cooperativamente, una Bildung, europäische Bildung, nella crisi culturale da cui sei partito. A un certo punto tu hai risposto nella legge fondamentale della Costituzione tedesca, prima ci sono i diritti, e i diritti non devono essere violati dallo Stato. Nella Costituzione, nella legge fondamentale della Costituzione tedesca, vi è l'impiego, come sappiamo, del termine dignità. Nella Costituzione italiana vi è l'impiego del termine dignità. Queste fanno parte di ciò di cui abbiamo merito nel passato, rispetto a cose per cui siamo degni di piacere nel passato. Ma partendo da questo, allora tutto l'argomento su istituzioni, mercato, diceva Lorenzo, sui limiti del mercato, sulle regole costitutive e non regolative, in questo caso, regole costitutive della comunicazione, possono essere come i primi mattoni di quella che io auspicherei essere una teoria europea della giustizia sociale. Questo voglio dire che si avvale della varietà delle tradizioni e delle culture pubbliche, fa uso pubblico, noi siamo partiti dall'uso pubblico della ragione, di cui ci parlava Giovanni, sappiamo quanto dobbiamo questo, in una vecchia tradizione, al bassista Ophiaro di Kant, alla risposta alla domanda al bassista Ophiaro di Kant. L'idea dell'uso pubblico della ragione non è l'invenzione di John Rawls, che è un autore che io ammiro molto, né di Jürgen Habermas, né di Carlotto Apple, da cui Habermas ha preso, per una volta semiotica, insomma, non vorrei parlare troppo di filosofia, ma insomma, è l'idea, diciamo, di un pezzo, di un frammento degli illuminismi europei, che in tempi di intenso romanticismo politico, come quelli in cui noi siamo, meriterebbe un rinnovato e continuo elogio, che sia, cioè, l'idea di un illuminismo europeo, che è un illuminismo plurale. Non è, diciamo, né la caricatura dei devoti né la caricatura dei critici. Non è Orcai Adorno, né quelli che continuano ad avere una venerazione, come dire, museale nei confronti del Lumière, ma è l'unica prospettiva cosmopolita che un'Europa che superasse le troubles dei nostri tempi difficili potrebbe, come dire, offrire a un mondo difficile. E allora lì tutti i temi che sono stati richiamati, il problema di trovare le cose comuni per l'integrazione europea. Se lo pensiamo nei termini di una offerta di modi di pensarci come europei, che si avvalga della cooperazione, oggi Italia, Francia, Germania, quello che tu dicevi, beh, credo che questo sarebbe un passo importante nella direzione di una prospettiva che potrebbe anche caratterizzare e dare e ridare dignità alla politica delle varie forme della sinistra in Europa, in un momento di enorme debolezza della politica nei confronti di altri poteri sociali, perché la storia del casino capitalismo, con John Maynard Keynes, che non era tedesco naturalmente, diceva che cioè, quando un sistema economico funziona come un casino c'è qualcosa che non va bene. Voglio dire, il finance capitalismo, i poteri sociali come poteri finanziari non hanno confini, gli esecutivi nazionali in una fase di crisi delle sovranità che innesca i sovranismi e le secessioni hanno confini. E allora o si costruisce una cultura, questo è uno dei nostri compiti, nello spazio pubblico europeo, o è molto difficile evitare l'esperienza di perdita, di dissipazione o della grande regressione. Non c'è nulla che ci garantisca happy end, non ci sono leggi di movimento della storia misteriosa, non ci sono impegni teorici. Per dirla in modo, scusate il gergo, però ci sono orizzonti di possibilità che abbiamo il dovere intellettuale, morale, civile e politico di esplorare. E quindi sapere aude, dietro Lorenzo parlava di coraggio. Diciamo, io credo che l'avvio di un confronto delle idee che abbia di mira questa prospettiva di giustizia sociale europea e come offerta per chiunque sia una, come dire, sfida cui istituzioni di diverso tipo, tra Italia, Germania, Francia per esempio, potrebbero avviare. Noi oggi possiamo, come dire, just in time, possiamo confrontare le idee. E potremmo lanciare, questa è un'idea che voglio dire, mi ha suggerito la bellissima parola che tu ci hai detto, potremmo lanciare questa idea di, una, come dire, di un illuminismo per una prospettiva in cui la dignità di qualsiasi persona non sia violata nella varietà dei modi in cui è violata, qui e in giro per il mondo. E finisco con la battuta di un filosofo tedesco piuttosto noto che ho già citato, che è Kant, quando credo in Schlegel Friede dice il fatto che oggi la violazione del diritto in una parte del mondo sia avvertita come tale in ciascuna altra parte, molto prima di internet. E questo potrebbe essere il motto di un nuovo illuminismo europeo che dia prospettive a una sinistra che si è mangiata i propri figli scambiando i mezzi con i figli. Sarà difficile per la Casa della Cultura invitare Gerhard Schröder, perché costa credo troppo. Costi parecchio, ma diciamo... se ti dai una mano, se sangue, se tu hai qualche... ma io credo... Io credo veramente che noi dobbiamo riacquisire il gusto di la passione per una messa in questione dei fini e non semplicemente dei mezzi. Perché c'è tutta la fase in cui tu hai avuto anche responsabilità di ministro della cultura, era la fase della terza via, era la fase di Blair, era infatti la fase di Clinton, c'era anche in Italia, diciamo. L'idea era lealtà ai fini e innovazione radicale nei mezzi. Poi è finito che i mezzi si sono mangiati i fini. E questa è una... Allora, se non riprendiamo, era una vecchia convinzione di Tony Judd, si guasta il mondo.
Ci c'è la perdona.
E credo che... vorrei concludere dicendo che mi sembra tu abbia dedicato il libro a un grande amico, un grande maestro come Amartya Sen. E Amartya Sen ci direbbe, ok, avete detto delle cose sacre, nella prospettiva dello sviluppo umano come libertà, nello sviluppo delle capabilities delle persone. Però vi siete dimenticati che non c'è solo l'illuminismo europeo, e ci parlerebbe dell'illuminismo del Gran Mogul, e ci parlerebbe della distinzione tra Miki e Mia nella tradizione indiana, e ci parlerebbe delle tradizioni plurali di un mondo sempre più piccolo, sempre interdipendente. Io dico, ok, hai perfettamente ragione, ma noi non abbiamo scelto di partire da dove siamo, ma dobbiamo essere, è di qua che noi dobbiamo partire, disposti a essere, secondo la massima confuciana, leali a noi stessi, al meglio di noi stessi, non al peggio, ma attenti per questo stesso agli altri, a chiunque altro. E questo è quello che io credo profondamente. Grazie.
Beh, allora possiamo chiudere così, magari però chiudere ringraziando tantissimo, perché non è venuto come tema, è venuto come dire come amico, è venuto qui, quindi avete molti motivi di riconoscenza, e assieme abbiamo costruito un dibattito vero, insomma, vero di grande interesse. Grazie, quindi grazie. Grazie.
Sì.